Bene, 12:20, riprendiamo con gli ultimi contenuti di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Andiamo a Hong Kong. Hong Kong, che è stata negli ultimi anni attraversata da grandi proteste, ma quella appunto del 612 strike contro appunto la legge che prevede l'estradizione dei sospetti verso quella che diventerà la madre patria di Hong Kong, la Cina. Beh, appunto, una mobilitazione che rispetto alle proteste degli ultimi anni, come quella degli ombrelli, oltre a una differenza sostanziale nell'organizzazione, che è passata rispetto a quella degli ombrelli dalla visibilità dei leader, dei portavoce, a invece una orizzontalità senza figure di riferimento. Beh, all'interno di questa protesta insurrezionale che sta scuotendo un centro nevralgico del capitalismo globale come Hong Kong, grandi passi sono stati fatti anche rispetto alle tecniche di anonimizzazione e di riduzione delle tracce lasciate. Per esempio l'uso di telefonini usa e getta, il travisamento di massa, che non è anche questo un elemento così scontato, l'utilizzo del denaro e non delle transazioni digitali, per esempio per comprare i biglietti dei trasporti e via dicendo, fino ad arrivare in modo molto molto interessante all'attacco specifico verso dispositivi e corporations della sorveglianza. Quindi, mentre Pechino dichiara che non avrà nessuna pietà, no mercy, nei confronti di chi sta orchestrando questa protesta, e tra l'altro mentre anche, a proposito di orchestrazione, una vera orchestra sinfonica ha suonato in elmetto e maschera antigas a sostegno degli insorti, come si vede in un video dai toni veramente epici che vi invito ad andare a cercare. Cercate su internet la Black Blorchestra, niente male. E quindi, al di là poi della rappresentazione dei contenuti estetici, che sono comunque un altro piano del conflitto non irrilevante, dal basso invece si stanno modulando delle tecniche veramente importanti per la resistenza nella Smart City. Uno degli strumenti anche visivamente più evidenti di questa rivolta molto cyberpunk sono ovviamente i laser, che vengono utilizzati sia dai manifestanti per accecare le videocamere di sorveglianza e gli sbirri, che forse anche per questo motivo hanno piazzato, non so se avete notato nei filmati più recenti, hanno piazzato delle strisce adesive a specchio sulla visiera dei caschi antisommossa. Certo, non è dato sapere se siano per anonimizzare le forze dell'ordine scese in campo o per cercare di rifrangere la luce dei laser puntate sui loro occhi. Ma i laser appunto non vengono utilizzati solo dai manifestanti per accecare le videocamere e gli sbirri, che tra l'altro, come pratica, abbiamo visto anche nelle primavere arabe. ma sono utilizzate anche dalla polizia per segnalare, puntare i bersagli all'interno dei cortei, bersagli per le squadre di prelevamento. Quindi in qualche modo i laser sono entrati all'interno dell'armamentario sia dei rivoltosi sia delle forze dell'ordine. Nel materiale di approfondimento che si può trovare online a livello di piazza, un altro passo avanti sul piano tattico rispetto alla protesta degli ombrelli, che aveva subito forme di repressione di piazza molto efficaci da parte delle forze dell'ordine, riguarda l'organizzazione stessa dei cortei, per esempio con manifestanti che assumono un ruolo specifico e che quindi fanno da vedette e controllano le vie e si appostano per evitare la manovra del kettle. Kettle è questa manovra ovviamente utilizzata dalle polizie occidentali, penso che i primi siano stati i britannici ad averla sperimentata. Kettle vuol dire bollitore, di fatto dove un gruppo di manifestanti viene chiuso, circondato, tenuto a bollire per ore fino all'identificazione uno a uno dei presenti e gli eventuali arresti. Ma soprattutto sul piano della comunicazione e del coordinamento in tempo reale, vista appunto l'orizzontalità e l'assenza di centri di comando espliciti, questa, come dire, manifestazioni multicefale, delle sperimentazioni molto interessanti riguardano le strategie di coordinamento in tempo reale e si stanno appunto sperimentando diversi strumenti, dall'uso appunto dei telefonini usa e getta all'uso di applicazioni di comunicazione più sicure, inizialmente soprattutto Telegram, ma sono arrivati anche per esempio a migrare su piattaforme informali come le chat di Tinder o di Twitch, che è una piattaforma di videogiochi. Mentre ultimamente sembra stia prendendo campo nelle ultime settimane questa app messicana che si chiama Bridgefy, Bridge come ponte, Fy. Appunto l'azienda messicana che ha sviluppato questo software dice che a Hong Kong sono stati superati i 75.000 download in pochi giorni e la peculiarità di Bridgefy è che trasmette i messaggi via Bluetooth, non quindi attraverso i ripetitori di telefonia mobile, non trasmette i dati attraverso i pacchetti di dati che vengono trasmessi appunto attraverso i ripetitori e quindi rende inutili gli strumenti di sorveglianza online e telefonica, perché i messaggi vengono diffusi via Bluetooth come una sorta di passaparola per vicinanza, come una specie di sussurro digitale che viaggia all'interno del corteo senza la necessità di infrastrutture esterne. I telefoni comunicano tra di loro come un serpente di messaggi, come un rizoma che pervade il corteo, come appunto sussurri che vengono passati orizzontalmente, anche in questo caso, tra i diversi telefonini che hanno attivato il Bluetooth e questa applicazione di messaggistica messicana. Beh, ovviamente anche la polizia ha attivato diverse contromisure dispiegando il pieno potenziale tecnologico immaginabile. Ovviamente intercettazioni e riconoscimenti attraverso gli IMSI catcher, di cui sicuramente è stato fatto cenno in radio, sicuramente all'interno di Stacca Stacca. Comunque, cosa sono gli IMSI catcher? Sono questi captatori informatici, sono queste ripetitori telefonici fuffa che agganciano di fatto tutti i telefonini presenti in una determinata area e che quindi possono poi attraverso questi agganci identificare tutti i presenti. o in modo ancora invece più fisico, passando dal digitale al chimico, stanno utilizzando spray che contengono particelle fluorescenti che si illuminano sotto la luce ultravioletta e che servono quindi per riconoscere in differita chi ha partecipato alle rivolte. Se per esempio gruppi di studenti sospetti sono identificati sui mezzi di trasporto, nella metropolitana, eccetera, vengono accerchiati, vengono illuminati da luci ultraviolette, e se si illuminano queste particelle fluorescenti, ecco che queste diventano una prova della loro partecipazione a pezzi specifici dei cortei. Ma come si diceva appunto all'inizio, è interessante osservare come nella Smart City in sorta siano stati attaccati gli strumenti e le aziende di sorveglianza, quindi non solo contromisure per aggirare la sorveglianza, ma l'identificazione di pezzi di arredo urbano smart come appendici del sistema di controllo. Quindi sono stati attaccati i pali della luce intelligenti. Appena installati, nel giro di pochi giorni dalla loro installazione, sono stati demoliti, sono stati attaccati perché identificati, come del resto sono, come dei nugoli di sensori, videocamere, microfoni e via dicendo, e quindi come possibili occhi funzionali al riconoscimento facciale, che rappresenta una minaccia incombente, vista soprattutto la prossimità e di fatto la prossima anche inglobazione all'interno del più grande regime fondato sul controllo, sull'autenticazione biometrica della propria popolazione, come quello cinese. E quindi non solo diverse decine di questi smart lampioni sono stati segati a colpi di flessibile tirati giù con le funi, ma addirittura l'azienda locale di Hong Kong che li produce, la Tic Tac Technologies, ha interrotto la fornitura di questi dispositivi dopo ripetute minacce ai suoi dipendenti. Questi appunto episodi interessanti di resistenza all'interno della Smart City, diciamo, non intervengono direttamente sulla cornice economica e tecnologica all'interno del quale si sviluppano poi queste resistenze, perché proprio nei giorni in cui il primo smart palo andava giù, il colosso cinese del riconoscimento facciale, MagV, faceva il suo ingresso in borsa. Se volete saperne di più, cercate Face Plus Plus, face più più, il prodotto di punta della MagV, che appunto si è quotata in borsa e che di fatto rappresenta il colosso a livello globale delle tecnologie di riconoscimento facciale basate su intelligenza artificiale. Appunto, era interessante questa sincronia tra il crollo del palo e l'ascesa in borsa di questo colosso. Ovviamente è impossibile non notare la Cina sul sottofondo, la Cina che esporta tecnologie, ma insieme alle tecnologie esporta un modello sorvegliante incarnato nelle funzioni di questi dispositivi, perché va sempre ricordato che noi stiamo comprando, i paesi occidentali, le democrazie rappresentative acquistano, come recentemente si è vantato, di cui un'operazione di cui si è vantato il sindaco Nardella, della crescita esponenziale delle videocamere di sorveglianza a Firenze. Bene, un sindaco compra una videocamera, magari prodotta dalla Ikivision o da altri grandi attori di queste tecnologie cinesi. Non stai comprando solo una telecamera, però stai comprando un pacchetto di tecnologie, stai comprando un modello sorvegliante, visto che lo sviluppo di questi dispositivi, il processo di ricerca e sviluppo di questi dispositivi avviene con un costante feedback da parte delle forze di sicurezza. Quindi è evidente che gli imperativi, le necessità, i bisogni di Firenze sono diversi rispetto a quelli del Guangdong. Il controllo della popolazione del capoluogo toscano è diverso rispetto agli imperativi di sottomissione della minoranza uigura. Eppure stiamo comprando servizi, strumenti, funzioni prodotte per quel contesto, che le tecnologie non modificano, al di là della della presunta neutralità delle tecnologie, che evidentemente svanisce nel momento in cui si osservano i processi che arrivano alla loro generazione. Ma non sarei così sicuro neanche rispetto all'assenza di un potenziale di contaminazione nel momento in cui vengono naturalizzate all'interno di un contesto urbano, di un contesto sociale, di un ambiente in cui si vive, un ambiente che viene fortemente determinato dalle funzioni e dai processi di sviluppo e di ricerca che sottendono la genesi di questi prodotti. Comunque, sempre a proposito, la face recognition mania che sta dilagando in Cina, anche perché è uno di quelle punte di export ad alto contenuto tecnologico, cioè rispetto alla produzione di giocattoli fatti dipingere dai bambini nei sottoscala, rispetto all'immagine di semplici produttori seriali di componentistica o assemblaggio di tecnologie di consumo, la Cina è di fatto diventata il primo esportatore di tecnologie di riconoscimento facciale. Va da sé che la promozione di queste tecnologie nel proprio mercato interno, la loro sperimentazione, il loro affinamento abbia un ruolo economico non indifferente. E appunto questa mania del riconoscimento facciale sta dilagando in ogni settore della quotidianità. Per esempio è arrivata a contagiare le case popolari e i cassonetti dei rifiuti. Nello specifico, per evitare il fenomeno del subaffitto delle case popolari a basso costo, che è una forma di sostentamento appunto per pezzi di popolazione, l'accesso alle case popolari stanno sperimentando in alcuni settori appunto l'accesso fondato sull'autenticazione biometrica, quindi sul riconoscimento facciale per entrare all'interno dei compound delle case popolari, ma addirittura per disciplinare la raccolta differenziata, per cui questi smart cassonetti sono dotati di videocamere che riprendono il volto e quindi sono in grado di determinare e di disciplinare la separazione corretta dei rifiuti. We'll be right back. intanto mi ero perso un po' di messaggi arrivati al 346-66-73-263. Il primo riguarda un argomento affrontato precedentemente, quello dell'evoluzione dei braccialetti elettronici e in generale appunto delle misure di controllo, di monitoraggio e di punizione al di fuori del carcere architettonico, il cosiddetto carcere senza sbarre, in particolare lo studio australiano che prevedeva la obsolescenza del modello carcerario di fronte alle soluzioni tecnologiche integrabili in questi braccialetti nuova generazione, e quindi geoposizionamento classico da un lato, sensori per interpretare le condotte nella quotidianità, videocamere, microfoni e via dicendo, sensori di movimento e via dicendo, e dall'altro la presenza di un taser attivabile a distanza dall'intelligenza artificiale per immobilizzare la persona sottoposta a questa forma di controllo qualora violi determinate restrizioni. Ci arriva un messaggio che ci dice: sulla questione dello studio australiano è allucinante sia dal punto di vista della repressione, del controllo, ma anche dal punto di vista psicologico. Ci possono essere dei risvolti tremendi, non solo la mancanza di libertà fisica influisce sul benessere residuo, vista la condizione detentiva, ma qui si aggiunge la costante condizione di stress mentale che non può che portare brutte conseguenze a livello comportamentale, conseguenze indirette, indotte e non volontarie del detenuto. Sono estremamente incazzata. E ancora, sempre a questo proposito, un'altra ascoltatrice ci cita un libro, Vox, dove ogni femmina con il bracciale, se diceva 100 parole, a ogni parola, che aveva probabilmente un limite pronunciabile di 100 parole, e ogni parola in più corrispondeva a una scarica, e se non bastava arrivavano l'arresto e il lavoro forzato. Grazie Silvana per questa integrazione. Sì, tra l'altro appunto, se già la detenzione domiciliare e i braccialetti elettronici che monitorano gli spostamenti vanno a interferire anche nelle relazioni, perché in qualche modo è un monitoraggio che si estende alla prossimità, alle persone in prossimità di questo controllo, in particolare per esempio l'attenzione all'interfaccia con i big data che il braccialetto di GeoSatis svizzero di cui abbiamo parlato propone come sua grande funzione di punta, è evidente che ci vuole un attimo a raccogliere i metadati della telefonia mobile e capire di quali persone sei circondato all'interno della tua quotidianità, dei tuoi spostamenti. Ma nel caso specifico appunto di questa proposta veramente distopica che arriva dall'Università Australiana di Swinburne, il fatto di avere, come dire, se vogliamo, quasi una condivisione sensoriale della propria quotidianità con le strutture che raccolgono i dati, ancora più terrificante, perché il fatto che tutto quello che vedi, anche se non estrapolato dal tuo apparato visivo ma da una videocamera che di fatto lo replica, tutto quello che senti raccolto appunto dai microfoni e dai sensori che sei costretto a indossare viene raccolto, metabolizzato, analizzato e può corrispondere o meno a una punizione veicolata da remoto con una scarica elettrica. Questo vuol dire che tutto quello che vedi è in qualche modo implica il coinvolgimento delle persone con cui sei, perché non stai raccogliendo solo quello che vedi tu, ma anche le persone che vengono viste, le loro condotte, le loro frasi, via dicendo. Ovviamente è uno studio del 2018, speriamo non arrivi mai un'applicazione diretta, ma a livello culturale è interessante leggere come semplicemente sia gravissimo anche solo il fatto che un polo accademico produca uno studio, una proposta di questo genere.